11.30 è la nostra seconda pagina di attualità e ci ha colpiti, ma ovviamente non solo noi, che quest'anno il libro più venduto nel mercato editoriale italiano sia stato un romanzo, tra virgolette, un romanzo rosa. Si intitola Il fabbricante di lacrime, lo ha scritto la scrittrice italiana Erin Doom, amatissima anche dai più giovani lettori, e tutto questo, come dire, in un mercato del libro che conosce alterne vicende. Ad ogni modo è un mercato del libro che conosce importanti difficoltà che vengono regolarmente censite, lo facciamo anche noi ovviamente, ogni volta che abbiamo la possibilità ad esempio di leggere i numeri e le statistiche dell'Associazione degli Editori Italiani, l'AIE, con la quale frequentemente siamo in stretto dialogo, no? Allora, in questo contesto librario, in questo contesto di mercato, il genere del romance che mette al centro delle sue trame, dei suoi plot, amori, passioni, sentimenti, desideri, tormenti, che sfociano sempre in un happy end, in una sorta di lieto fine, ecco, questo settore sembra non conoscere flessioni, anzi, grazie a nuovi sottogeneri e soprattutto grazie a nuovi autori, ma anche a nuove forme di promozione attraverso ad esempio i social media, cresce addirittura nelle vendite. Nel 2022 tra i generi più venduti in Italia ci sono i romanzi d'amore con un più 194%, la chick lit italiana più 184% e infine i romanzi d'amore stranieri con un più 49%. Sono numeri importanti, significativi sicuramente, un trend che peraltro si conferma anche su scala mondiale. Allora, vogliamo provare a riflettere sul fenomeno dell'infinito successo dei romanzi rosa, capire come siano, se sono mutati nel tempo, e chiederci se davvero sia tutto da relegare, come fa sempre la critica, a parte qualche uscita critica rilevante, ricordo scritti su Liala o Liala, mi correggerà la nostra ospite tra pochissimo, e ad una letteratura di serie B, no, normalmente una letteratura di consumo o letteratura per pollastrelle, perdonatemi il virgolettato anche in questo caso. Allora, intanto voglio introdurre Patrizia Violi. Buongiorno, ben trovata, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi invitato.
Buongiorno a lei, scrittrice, giornalista, scrive sulle pagine del Corriere della Sera, scrive sulle pagine della Lettura, l'inserto domenicale del Corriere della Sera, si occupa di società, costume, si occupa di attualità, è autrice per Graf Edizioni nel 2020 di una breve storia della letteratura rosa. Allora, partiamo da una ricognizione, dalla sua ricognizione. Innanzitutto, lei come spiega questo che abbiamo definito intramontabile successo?
Ma quando diciamo che non sono così stupita, perché da quando io ho fatto le mie ricerche per scrivere il mio breve saggio ho capito che la letteratura rosa è camaleontica, cioè abbiamo iniziato addirittura con i primi romanzi rosa nel 1700, il primo considerato romanzo rosa è Pamela di Richardson, e poi è andata avanti e si è trasformata adeguandosi ai tempi. Quindi adesso, tornando proprio alla fine, i nostri TikToker che hanno pubblicizzato questi romanzi sono solo un'evoluzione del genere rosa. Perché io, quando appunto ho scritto, erano 2 anni fa, però penso dai numeri che lei ha appena citato, nel mondo si vendono 2 romanzi rosa al secondo. È una cosa incredibile. E quindi, cioè, ci sono state varie stagioni, diciamo, da appunto Carolina Invernizio alla fine dell'Ottocento, nel 1870, che era un rosa, diciamo, gotico, dark, e lei anche è stata subito giudicata dalla critica in maniera non positiva, e poi c'è stata Liala, e poi prima di Liala c'è stata un'altra autrice che era molto avanti rispetto ai tempi, Mura, e poi ci sono stati altri autori fino ad arrivare, c'è stato anche Scerbanenko che scriveva romanzi rosa negli anni 50, e poi siamo arrivati alla chick lit che nel 95 ha iniziato, e poi fino ai nostri successi best seller delle 50 sfumature, After, e adesso adesso c'è questa nuova ondata per i più giovani e quindi insomma non muore mai il rock.
Senta, una delle critiche che vengono mosse nei confronti del genere nel suo complesso, poi appunto lei ci fa notare che ci sono dei casi eccezionali, che ci sono delle unicità, delle singolarità, ma insomma la formula di fondo, almeno questa è l'accusa mossa, rimane invariata. La storia di una donna che dopo mille peripezie e disavventure trova l'amore, che trionfa su tutto e regala un happy end. Un plot, accusano i suoi detrattori, appunto, che sembra rafforzare, no, la dipendenza della donna dall'uomo e riproporre modelli sociali conservatori e fondati sul patriarcato, no? Alla Cenerentola, la fanciulla che deve sperare nel matrimonio con un uomo bello e ricco per essere felice, altrimenti resterà relegata in frange della società, minori, eccetera. È così, è sempre stato così, oppure in alcuni momenti il genere rosa, lei prima parlava, no, di scrittrici avanti rispetto ai tempi. Il genere rosa ha saputo veicolare anche modernità, visioni progressiste rispetto alla società?
Certo, infatti quello che lei ha appena detto, il modello è fisso. Il modello è fisso, giovane e inetta, si innamora di un uomo che è molto bello, interessante, c'è l'ostacolo e poi alla fine il patto col lettore è il finale felice. Però dietro a questo schema il Rosa ha raccontato anche altre storie. Per esempio, ritornando a Mura, che io ho citato prima, che è una scrittrice che adesso stiamo riscoprendo, c'è stato anche un recente libro dedicato a lei di Marcello Sorgi, edito Marsiglia. Questa Mura era una giornalista nata a Bologna, negli anni, diciamo, dell'inizio del secolo scorso, e lei si chiamava Maria Assunta Giulia Nannipieri e Mura era il suo pseudonimo. Lei ha scritto nel 1919 questo romanzo incredibile per i tempi, si chiama Perfidia il titolo, e raccontava addirittura la storia di un amore tra due donne, quindi era il ventennio, quindi è stato uno scandalo, no? Il duce l'ha messa subito sotto osservazione, ma Mura subito ha scritto un altro romanzo ancora, forse, non lo so, se era peggio dal punto di vista del duce, comunque erano i tempi del nostro colonialismo, era Sambadù, Amore Negro, la storia di una signorina fiorentina benestante che si innamora di un ingegnere etiope, una cosa che ha scandalizzato del tutto e quindi insomma per Mura più o meno la carriera è finita. Però questa Mura aveva uno stile narrativo molto avvincente, infatti Liala, che è stata molto più tattica, ha copiato queste descrizioni di Mura, soprattutto nei momenti in cui le donne, le vestizioni si preparavano per andare agli appuntamenti galanti, cioè ha edulcorato lo stile di Mura e poi è diventata la regina del rosa. Quindi dietro alla favoletta di Cenerentola, che è lo schema numero uno del rosa, si nascondono molte, molte altre sfaccettature. E anche adesso questi nuovi romanzi che piacciono ai più giovani sono una versione moderna del rosa, sono inclusivi, sono gender fluid. Quindi il rosa è un'etichetta sotto cui ci sono tante, tantissime sfaccettature. Anche il rosa di Sveva Casati Modignani, che invece è più apprezzato dalle signore mature, è di un altro tipo, però insomma è sempre rosa, anche se rosa poi è un'etichetta sotto cui alcuni autori non vogliono stare. Tipo quando io devo fare le interviste per il mio saggio, alcuni hanno detto no, no, io non scrivo rosa. Quindi è un po' così
A proposito dei
quest'anno.
sottogeneri, beh, possiamo annotare il già citato chick lit, vale a dire il riferimento è Sex and the City, c'è il medical, vale a dire Grey's Anatomy, c'è il paranormal, Twilight, la saga, e poi c'è il porno soft di 50 sfumature di grigio. Insomma, non c'è un'unica
Per le più
letteratura rosa.
giovani,
Prima mi riferivo ad una sorta di letteratura monolitica nel disprezzo critico. In realtà, come lei ci ha detto, ci sono diverse sfaccettature.
Sì, infatti è questo un po' che il disprezzo è tout court per il rosa e quelli che disprezzano probabilmente non vanno nemmeno ad analizzare cosa ci sia sotto, c'è un atteggiamento così un po', diciamo, ovviamente è sbagliato, poi non è che sia alta letteratura, però il successo del rosa, mi hanno confessato anche, avevo intervistato Stefania Bertola che ha scritto un saggio, come scrive, cioè un saggio, un breve romanzo ironico, come scrivere un romanzo rosa, e lei, mi ha raccontato che il rosa è sempre di moda perché noi siamo alla fine creature ottimiste, quindi anche se viviamo momenti frustranti, momenti difficili, poi ci piace leggere qualcosa che ci racconti una favola, che ci racconti qualcosa che potrebbe andare bene e quindi c'è questo discorso, questo patto col lettore del finale felice è quello che rende il rosa analgesico, anche se noi sappiamo già più o meno come andrà a finire. Cioè,
Patrizia Viola, senta, lei poco fa ha citato Giorgio Shermanenko, maestro, no, del giallo e del noir, che esordisce come scrittore di romanzi rosa e cura la prima posta del cuore di Grazia. Ecco, il genere rosa nasce e si sviluppa per un pubblico prettamente femminile, ma oggi le chiedo, i romanzi rosa sono letti solo da donne? Lo chiedo
Ma io
anche a
non
lei che un
credo.
paio di anni fa appunto ha condotto questa inchiesta e sono scritti solo da donne.
No, letti solo da donne non credo, però non posso adesso darle una statistica o una certezza. Però fra gli scrittori che hanno lavorato con Rosa possiamo addirittura andare indietro fino all'inizio del momento della Grande Guerra, diciamo, in cui c'era questo autore che firmava con uno pseudonimo De Lee, erano due fratelli francesi, cioè un fratello e una sorella, e loro erano famosissimi, cioè sono stati praticamente famosi come Liala prima di Liala, e lui era il coautore, era la ragazza aveva iniziato a scrivere prima, il fratello era andato in guerra, era tornato ferito, mutilato, no? Queste cose orrende che succedevano ai reduci, e si è messo a scrivere con la sorella, quindi questo è stato il primo grande, diciamo grande, insomma, autore famoso. E poi c'è stato appunto Scerbanenko, che è stato anche per me una sorpresa scoprire che avesse iniziato il primo suo romanzo, Rosa, del 49. E ancora adesso comunque ci sono altri autori che scrivono romanzi sentimentali, poi magari visto che sono uomini non li definiscono romanzi rosa, li definiscono romanzi sentimentali, però insomma più o meno la faccenda, cioè, le trame sono quelle.
Un'ultima questione. Il suo saggio risale al 2020. Nel frattempo, ma lei ce lo diceva, sono cambiate alcune cose. Ma fra le ragioni del successo, ci dica lei se riusciamo ad addentrarci in alcuni aspetti per chiudere questa intervista. Tra le ragioni del successo, vi sono anche delle peculiarità rispetto al resto del mercato editoriale, sia in termini di distribuzione. Vi sono case editrici specializzate, Harmony su tutte, no? Lei poco fa ci raccontava che al mondo si vendono due Harmony al secondo, e poi ci sono anche processi di promozione molto particolari, tra questi soprattutto TikTok.
Certo, perché appunto in rete è molto più facile, no? Il passaparola, e quindi poi ci sono, secondo, cioè, anche i ragazzi più giovani, io faccio anche un corso di comunicazione in un liceo e mi sono resa conto che i ragazzi più giovani, cioè tutte le loro informazioni le prendono dalla rete, sono staccati dalla stampa tradizionale ormai, e quindi si fidano anche di più di un coetaneo che promuove un romanzo. in rete. E questa, cioè, questa è la nuova, il nuovo canale, diciamo, di promozione. Poi un'altra cosa, noi dobbiamo ricordare che il romanzo rosa è sempre in fondo un romanzo di formazione, perché la povera Inetta che poi si innamora e poi fa di tutto per conquistare il suo sogno, ha un processo di maturazione durante appunto lo svolgimento della trama. E quindi anche per i più giovani questi nuovi romanzi rosa, che possono essere distopici o più o meno romantici oppure dark, hanno comunque questa struttura insita, la struttura del romanzo di formazione, e quindi anche per i più giovani è molto più accattivante, interessante.
L'infinito successo del romanzo rosa. Noi siamo partiti da qui per questa conversazione con Patrizia Violi, che ringraziamo perché è stata nostra ospite qui ad Alfa. Vi voglio ricordare il suo saggio uscito nel 2020, Breve storia della letteratura rosa. Grazie per essere stata con noi. A risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie mille, arrivederci.
La soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso estoy contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saludo un viejo amigo, este encuentro es uno más. Yo soy un pájaro herido, que llora solo en su nido porque no puede volar. Y por eso hablo contigo, soledad, yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Hola soledad, hola soledad, hola soledad. I'm new.
vivo dentro. You give me music and the chimneys to put in a bottle of wine, in the bottle of wine. But give me punches to munch into a in a Malibu, pee-pee so palito. I give me work in the palo, palito. Your bottle of wine and the bottle of wine.
Kuupa istis mu pea peal, kui ma korjasin mustikat. Puu kukkus mu pea peal, kui ma korjasin mustikat. Kuutul suur puumi pea tuul.
Вопрос, меня любишь или не любишь, а мне с тобой тепло. Увеличительное стекло делано из дерева, просто из дерева.
Fosse questo era Estone, Che Papù, il brano che abbiamo ascoltato insieme di una formazione, un duo che si chiama Pu Loop, che ci ha condotti alle 11.52. Siamo alle prese con le nostre parole dell'economia, il nostro dizionario che stiamo componendo grazie alla collaborazione di economisti, studiosi, giornalisti specializzati e la volta di Francesca Coin, che insegna nella nostra università, la SUPSI, qui a Lugano, lo fa da poco meno di un annetto. La parola che ha scelto è turnover. Lei è una specialista, la principale interprete di processi che stanno un po' sconvolgendo il mondo del lavoro in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, anno e mezzo, le grandi dimissioni. Ce ne ha parlato anche frequentemente, proprio ai nostri microfoni, ha dunque scelto per il 2023 questa parola, turnover. Lei è stata professoressa associata di sociologia all'Università di Lancaster nel Regno Unito, si occupa di lavoro, di disuguaglianze sociali, ha insegnato in diversi atenei tra Stati Uniti e Italia, collabora con Internazionale ed è autrice di saggi dedicati alla precarizzazione nel mondo del lavoro.
Le parole dell'economia.
Dalle grandi dimissioni ai grandi licenziamenti. Con queste parole, lo scorso novembre, la stampa internazionale commentava l'annuncio delle big tech di tagliare migliaia di posti di lavoro. In quelle settimane Amazon annunciava 10.000 licenziamenti, Meta ne annunciava 11.000 e Twitter, Google e Microsoft promettevano a loro volta di ridurre drasticamente l'organico. In netto contrasto con la decisione di assumere professionisti informatici tra il 20 e il 21, quando la pandemia aveva accelerato la digitalizzazione delle economie, gli annunci che provenivano dalle big tech sembravano l'antesignano del passaggio a una nuova fase, contraddistinta dai licenziamenti e dai tagli al personale. Il rapporto IOLS del Bureau of Labor Statistics, pubblicato a dicembre, poneva degli interrogativi a questa lettura. Nonostante l'aumento dei tassi di interesse e il tentativo di raffreddare l'economia, nel mese di ottobre 2022 c'erano ancora 4 milioni di dimissioni volontarie, 10 milioni di posti di lavoro scoperti e 1,3 milioni di licenziamenti, un numero in crescita ma insufficiente per contrastare il potere negoziale acquisito dai lavoratori nella fase post-pandemica, quando la disponibilità di 2 posti di lavoro per ogni persona in cerca di impiego aveva costretto le aziende in cerca di personale ad alzare i salari. In un articolo del Washington Post, Batterai spiegava che la ragione per cui alcune imprese continuano a cercare personale mentre altre tagliano l'organico è lo spostamento della domanda dai beni ai servizi. Per questa ragione Walmart avrebbe avviato licenziamenti e ristrutturazioni aziendali nel tentativo di proteggere i propri margini dal calo della domanda, mentre nell'istruzione, nell'assistenza sanitaria e nell'ospitalità mancano persone qualificate in grado di far fronte alle richieste di personale. Di fatto, per comprendere la fase attuale, è forse utile tornare all'inizio del XX secolo, quando le aziende sono state costrette a introdurre forme di retribuzione diretta, indiretta e differita, salari, pensioni, ferie, indennità di malattia e progressione di carriera, per citarne alcune, per trattenere i lavoratori, nel momento in cui la crescita del settore industriale le costringeva a trovare una soluzione per l'elevato turnover. La studiosa Laura Owen ha raccontato come intorno al 1910 le dimissioni volontarie rappresentassero oltre il 70% di tutte le cessazioni, costose per l'impresa perché implicano sempre un aumento delle spese di assunzione e formazione. Per ridurle, le aziende hanno ripensato la retribuzione e le scale di promozione interna. Lo scopo era rafforzare il legame tra lavoratori e imprese. La decisione di Henry Ford di raddoppiare il salario e di portarlo a $5 al giorno, il $5 day, è uno degli esempi più noti di questo processo. Questa decisione ha contribuito a portare il turnover dal 370% nel 1913 al 16% nel 1915, in un processo che consentiva alle aziende di servirsi di manodopera specializzata in modo continuativo. Negli anni le tutele e le garanzie retributive hanno consentito di fidelizzare la manodopera, creando una fase di relativa stabilità occupazionale che è durata fino agli anni 90, quando la recessione economica ha portato a un'ondata di ristrutturazioni e precarizzazione. Nel 1994 il Wall Street Journal scriveva che il contratto sociale tra datori di lavoro e dipendenti è morto, a indicare come l'erosione di quelle tutele avrebbe portato inevitabilmente a una nuova crescita del turnover. Per molti versi è questo che scandisce il cambio di fase che porta i lavoratori a disaffezionarsi alle aziende. Da allora la riduzione delle tutele e la precarietà hanno contribuito ad acuire l'avvicendamento del personale nei luoghi di lavoro. È difficile pensare che questa tendenza cambi nel 2023. È certamente possibile che il numero dei licenziamenti continuerà ad aumentare con il nuovo anno, ma se l'obiettivo è quello di ridurre il numero delle dimissioni, la storia ci insegna che la strada da seguire è un'altra.
Turnover, le parole dell'economia. Questa mattina con Francesca Coin, che ci ha aiutato a mettere a fuoco questo meccanismo, questo processo che investe il mondo dell'economia, lo ha fatto sul finire del 2021, lo ha fatto nel 2022, sarà una delle parole chiave per comprendere il mercato del lavoro nel 2023. E a proposito di mercato del lavoro e a proposito del nostro dizionario economico, domani ci occupiamo di pensioni e lo faremo con Vincenzo Galasso.
Yeah. I'm going back home where I was born. First I planned to stay, but I can't live this way. I'm going back home where I was born. Huh? Try to understand, I think your city's grand. But with all its charm, give me a little country farm. I'm going back home where I
you know, I miss the country preacher in the house of prayer. Miss the bootlegger smelling in there. Miss friendly faces and country smiles and cricket singing. You can hear it from my eyes. I miss the rooster crowing at the break of dawn. Yes, it all happens where I was born. Miss the fried chicken and collard greens, hot buttered cornbread and red beans. Miss the prayer meetings where the preacher prayed. He in there preaching all day. You can have it. You can have it. You can have. You can have. You can have. You can have this town. I won't be around. This here life's too fast.
Sono le 12.02, beh, con un paio di minuti di ritardo arriviamo alla nostra copertina. In queste mattinate a discutere con i nostri ospiti intorno alle figure di Hans Junger e Carl Schmitt. Di Carl Schmitt parliamo questa mattina con l'ospite del nostro dossier tra pochi minuti. Tutto questo ha sollevato alcune legittime perplessità, si sono fatti sentire, come spesso accade, soprattutto gli scettici. La scelta di introdurre un volume, per quanto pubblicato da un editore rilevante come Adelphi, evidentemente ha sollevato giuste obiezioni. Adelphi ha pubblicato i libri di Carl Schmitt e di Junger. La domanda è più o meno la solita che si poneva, per dire, all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, ad esempio per Céline, giusto per fare un esempio eclatante, no? Chiunque abbia amato Viaggio al termine della notte o Morte a credito avrà anche dovuto convivere con quel terribile dubbio su chi fosse realmente il suo autore, il dottor Destouches, anarchico o filonazista, collaborazionista o battitore libero, indifferente, visionario. E con il riaffiorare, no, di certi vezzi, mai come ora in questi tempi, queste domande diventano inquietanti. Nodo cruciale per Céline è la trilogia pubblicata tra il 37 e il 41, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres e Les beaux draps, testi che in italiano sono introvabili o abbastanza introvabili, se non in pochissime biblioteche. Ecco, questi libri vengono spesso citati per inchiodare Céline alle sue depravazioni, d'altronde non sono da sfogliare a cuor leggero. Va detto, Céline scriveva cose del tipo: solo gli ebrei possono in ogni ora, in ogni istante penetrare, filtrare, installarsi in tutti gli stati del mondo, ovunque godono degli stessi privilegi. Quanto a Schmitt, va ricordato che prima del 36 pubblicò opuscoli in difesa del Führerprinzip e difese la posizione di Hitler in seguito alla notte dei lunghi coltelli del 34, quando il Führer aveva eliminato la dirigenza delle SA. A nemmeno un mese di distanza da quei fatti sanguinosi, Schmitt pubblicò poi anche un altro articolo, Der Führer schützt das Recht, pubblicato per la prima volta sulla Deutsche Juristenzeitung, ed era l'agosto del 34, nel quale la notte dei lunghi coltelli era considerato un atto di giustizia a tutela dell'ordine costituito, avendo preso una concreta decisione nel momento di emergenza. Hitler, secondo Schmitt, si era mostrato sovrano. L'appoggio di Schmitt al nazismo non venne meno neanche durante la guerra, anche se il pensatore fu posto in disparte. Himmler lo fece tenere costantemente sotto controllo e solo la personale amicizia di Göring lo salvò da altri fastidi. Ma quindi, perché leggerlo? Perché studiarlo? Schmitt fu trattenuto e interrogato per 13 mesi nel campo di internamento di Berlino tra il 45 e il 46, Nuovamente arrestato nel 1947, è rinchiuso in una cella del penitenziario di Norimberga. Carl Schmitt si dovette difendere dall'accusa di crimini di guerra. Esiste un volume, Risposte a Norimberga, pubblicato dalla Terza, che raccoglie gli interrogatori e le difese di Schmitt. Possono essere uno strumento per avvicinarsi allo studio o alla lettura semplice dei testi che, va detto, restano fondamentali ancora oggi per lo studio della filosofia del diritto. Schmitt, tra l'altro, in quei frangenti di prigionia giocava a fare la vittima. Diceva, durante quel periodo in cui fu prigioniero, si autodefiniva ein Intellektueller Abenteurer, un avventuriero intellettuale, insomma, giocava davvero a fare la vittima. Per molti studiosi non esisterebbe però il diritto internazionale, per esempio, se Schmitt non avesse scritto i suoi libri. Tra poco con Persio Tincani ci occuperemo di Carl Schmitt in diretta qui ad Alphaville.
Di Vallipietra, giovedì, venerdì e sabato del prossimo preludio, in occasione del pellegrinaggio al santuario della Santissima Trinità.
Voi correte sordi e mudi, ciechi e storpi e desolati, che sarete a buon'ora dormeano tutti pure io prete tanto tanto freddo come vedrò le vie e le case, passiamo dinanzi alla casa degli usati, noi chiedo una voce, il suo apre la finestra, il suo risviglio, il suo die quando me è denude io alle io verso fa che chere che preghe, diciano che mi tocca sopra tante cose. Ma quando Pasquetta mai tu bavando, iemo so stato zitto. Ma quando Pasquetta mai tu bavando, iemo so stato zitto. Scorre l'acqua da ogni parte, quando più la gente arriva, dallo scoglio onde deriva, a chi si vuole dissedare, ed il popolo devoto corre presto in un istante e con fede al padre amante porge preghi con fervor. Voi correte sordi e mudi, ciechi e storpi e desolati, che sarete risanati dall'immensa Trinità. Scorre l'acqua da ogni parte, quando più la gente arriva, dallo scoglio onde deriva, e chi si vuole dissedare, ed il
apriamo il nostro dossier oggi, giovedì, 12.08, 30 secondi. Il nodo di Gordio ci sta accompagnando in queste nostre mattinate. È il dossier che caratterizza questa nostra settimana di Alphaville. Ne abbiamo parlato con il curatore del volume Adelphi, Giovanni Gurisatti, che ha preparato questa edizione del saggio Dialogo tra Jünger e Carl Schmitt, con Matteo Vaggetti, che ha ripercorso per noi il rapporto tra Occidente e Oriente, con Sandro Gorgone, che ieri ci ha delineato un identikit culturale di Ernst Jünger, appunto la coppia che ha dato vita a questo dibattito, dibattito che ha 70 anni, usciva nel 1953 e che porta appunto il titolo Il nodo di Gordio, è Carl Schmitt insieme a Jünger. Con Gurisatti Schmitt lo abbiamo definito un antiprogressista. Ora noi oggi ne vogliamo parlare con Persio Tincani, che saluto perché è nostro ospite collegato al telefono. Benvenuto, buongiorno. È caduta la linea con il nostro ospite, adesso proviamo a riallacciare il contatto con lui. Intanto, dicevo, Tincani è professore di filosofia del diritto all'Università di Bergamo, collabora con Micromega, collabora con Il Mulino, dovrebbe essere nuovamente collegato con noi. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, sono qui.
Buongiorno, dicevo, insegna filosofia del diritto all'Università di Bergamo. Tra i tanti libri che ha pubblicato, quello più recente, 2022, mi pare, è Raccontare la società, politica e diritto nella letteratura e nelle arti. Lo ha pubblicato con Mondadori Le Monnier. Professore, se me lo consente, io inizierei da una citazione molto famosa di Carl Schmitt che ci permette di partire da una cosa in qualche misura vicina a noi, no? Prima di tornare alla biografia del filosofo tedesco. Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione. Questo l'incipit dell'opera Teologia politica di Carl Schmitt, che durante il periodo pandemico è stato molto spesso richiamato nei vari momenti del dibattito pubblico, al punto da poter quasi essere assunto come il manifesto dello stato emergenziale che abbiamo vissuto e commentato nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo. Siccome il nodo di Gordio anche di sovrano parla, partirei da qui. Chi è il sovrano per Schmitt?
Beh, allora, il sovrano, come lei correttamente ha ricordato, per Schmitt è definito, diciamo, da questa brevissima frase molto incisiva: sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione. È vero, è stata richiamata molto questa frase di Schmitt durante la pandemia, però il richiamo, diciamo, non è corretto, ecco, perché è vero, la pandemia è stato un momento eccezionale, se lo vuole, insomma, non ci capita tutti i giorni di vivere un periodo come quello che abbiamo vissuto, ma lo stato di eccezione che abbiamo attraversato può essere soltanto colloquialmente accostato a quello descritto da Schmitt, perché il sovrano per Schmitt è quello che decide sullo stato di eccezione, nel senso che decide quando non ci sono regole. È lui la regola, fondamentalmente, decide quando lo stato di eccezione comincia, quindi quando il diritto viene sospeso, e in quella fase è soltanto lui che prende decisione. Potremmo dire forse che il sovrano, chi è sovrano lo decidiamo ex post, no? Se c'è un soggetto che riesce a fare questo, ovviamente questo non è tanto, è un po' forzato per Schmitt. Durante la pandemia è vero che abbiamo visto in tutto il mondo il ricorso a misure eccezionali, cioè misure che non vediamo quotidianamente adottare, e anche attraverso delle procedure inusitate, nel senso che non le avevamo mai viste prima. Pensiamo in Italia, penso all'esperienza italiana, i cosiddetti DPCM, no? Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È un qualcosa che però esiste, non è un'invenzione che si è fatto per fare il nome Conte, ma è qualcosa che il nostro ordinamento prevede. Ugualmente, quando qualcuno diceva, beh, in Spagna per esempio hanno nella Costituzione lo stato d'eccezione, è vero, ce l'hanno come un momento a 3 fasi, eccezione, se non sbaglio, poi c'è allarme e l'ultimo addirittura, se ricordo bene, assedio. Però il fatto stesso che sia richiamato in Costituzione significa che è una regola, quindi è uno stato d'eccezione, in un senso profondo sicuramente lo è stato. Il richiamo a Schmitt diventa anche retoricamente efficace, però se vogliamo essere precisi, Schmitt intende una cosa ancora diversa, se vogliamo ancora più estrema, potrei dire veramente eccezionale. Se è previsto dalle regole, è eccezionale, ma fino a un certo punto, un'eventualità ammessa dall'ordinamento. Ecco tutto qua.
Poco fa, tra l'altro, ricordavamo che sovrano per Schmitt era stato anche Hitler quando aveva deciso la notte dei lunghi coltelli.
Sì, allora, guardi, qui si deve andare sulla biografia e sul carattere, devo dire, di Schmitt. Schmitt potremmo dire che è un intellettuale fiancheggiatore che non ce l'ha fatta, ecco, fondamentalmente. Lui ha appoggiato il nazismo, ma si è iscritto al partito nazista il giorno dopo praticamente della presa del potere, cioè di quando Hitler ha vinto le elezioni ed è stato poi nominato cancelliere. Fino a quel momento sì, sarà stato in quell'area, però non si vedeva tanto. Lui appoggiò un sacco di cose, tra le quali appoggiò, ma sempre ex post, nel 1935, quando Hitler decise di proibire i matrimoni, un tempo si diceva interrazziali, un termine assurdo, tra cosiddetti ariani e ebrei, e subito Schmitt si affrettò a scrivere, se non ricordo male, La Costituzione della Libertà, un saggetto poco noto. Si affrettò a scrivere: bene, da questo momento il popolo tedesco è diventato tedesco anche giuridicamente, quindi appoggiò ex post questa cosa. poi mettendo dopo, insomma, poco, qualche riga dopo, scrivendo che l'unità della Germania, dei tedeschi, si vedeva dal comune giuramento sullo stendardo della croce uncinata, per cui sempre dopo. E, tra l'altro, una cosa che mi piace ricordare, anche se molto brutta, di Carl Schmitt, lui fu un grandissimo giurista, ecco, intendiamoci, è un grandissimo pensatore, su questo non ci piove. Molto spesso il carattere della persona e la sua qualità morale non coincidono con la letteratura scientifica. Lui fu aiutato, molto aiutato, per entrare, diciamo, avere la cattedra universitaria da un altro grandissimo giurista tedesco, che è l'inventore del diritto nel Novecento, che è Hans Kelsen. E nel momento in cui il nazismo prese il potere, quando si cominciò a prendere promulgare delle leggi contro gli ebrei, la prima cosa che fece Schmitt fu cercare di far fuori Kelsen, fondamentalmente, il quale, vista la mala parata, rifugiò prima in Svizzera, poi, se non sbaglio, in Ungheria, e poi finì dal 1900, gli anni 40 in poi, a insegnare negli Stati Uniti, dove, se non ricordo male, poi morì molti anni dopo, insomma. Quindi era un tipo un po' particolare, diciamo. Se vogliamo parlare di intellettuali e dittature, un parallelo mi viene, ecco, da dire, ecco, Schmitt potrebbe essere visto come un Lysenko che però non ce l'ha fatta, ecco, uno che cerca di portare acqua al mulino del potere per ottenere delle posizioni di potere egli stesso, che non ebbe mai. Che non piaceva ai nazisti, fondamentalmente. No?
Raccontavamo che poi, ancora sotto il nazismo, venne tenuto d'occhio da Himmler, ad esempio, molto strettamente. Sì. Lei però ci diceva, sa, il carattere di una persona è una cosa, ma poi l'opera scientifica, e aggiungo, forse la scrittura, il carattere stesso della scrittura possono essere altro. Allora, una delle opere più conosciute è il Nomos della Terra di Schmitt. Si potrebbe dire che sta al diritto internazionale e alla filosofia politica del nostro tempo, come essere tempo di Heidegger sta alla metafisica, opere inevitabili dalle quali non si può prescindere. Studiare il diritto deve comprendere Schmitt, lo chiediamo al filosofo del diritto a questo punto.
Ma guardi, secondo me sì, ecco, non so se il Nomos della Terra, che pure è un libro che io apprezzo moltissimo, ci mancherebbe, insomma, diciamo che se un filosofo del diritto, un filosofo della politica, non legge Schmitt, non ha letto Schmitt, difficilmente, secondo me, la sua formazione potrebbe dirsi completa, ecco. È un libro imprescindibile in questo senso. Non so se abbia la stessa importanza di essere tempo per la metafisica, se sia paragonabile, però è comunque uno dei libri che devono appartenere alla cassetta degli attrezzi, come minimo, di tutti quelli che studiano scienze sociali, almeno questa parte delle scienze sociali. È un libro importantissimo. È un libro importantissimo. Lei mi diceva la scrittura. La scrittura di Schmitt, a mio parere, è stupenda. Cioè, Schmitt scrive veramente bene, scrive in modo molto efficace, e anche in questa sua scrittura, talvolta nel Nomos della Terra, nell'introduzione si vede, e lui comincia dicendo: consegno questo libro, adesso non mi ricordo se consegno o depongo questo libro sull'altare della scienza giuridica, è una scienza che ho servito per 40 anni, 50 anni, quanti erano, lo scrive nel 1950 questo libro, è un modo, anche qui, vede, molto, molto garbato, molto astuto, se vuole, di presentarsi facendo il modesto, quando in realtà si vuole dare al lettore l'effetto opposto. Lui giocava molto su questo, anche le sue vicissitudini giudiziarie che furono...
Beh, forse possiamo trovare un parallelo quando, durante il periodo in cui fu prigioniero a Norimberga, Carl Schmitt si difendeva autodefinendosi un avventuriero intellettuale.
Sì, questo sì, ma vede, allora, diciamo la verità, adesso, in quei momenti, quando, cioè, Schmitt fu arrestato la prima volta dai russi, immediatamente quando questi arrivarono, e posso dire, gli è andata bene, perché erano tempi nei quali, momenti nei quali non si andava molto per il sottile. È vero quello che è stato detto da qualcuno qualche anno dopo, per accusare Schmitt, ma in realtà accusavano Norimberga in questo modo. Guardate che noi a Norimberga abbiamo impiccato delle persone accusate degli stessi crimini di cui è accusato Schmidt. A questo punto mi domando, ma di quali crimini stiamo parlando? Cioè, che Schmidt fosse un fiancheggiatore del nazismo è vero, che Schmidt abbia scritto, addirittura aderito a un movimento, lui prima ha aderito a un movimento in cui si sosteneva la legittimità morale, la doverosità della guerra di espansione, e in seguito a un movimento che incoraggiava gli intellettuali, gli uomini di scienza ad aderire al nazismo, a sostenere il nazismo. Però lui non ha mai deciso materialmente nessuna legge, per esempio le leggi razziali, chiamiamole così, anche se il termine è improprio, non sono state decise da lui. Ha detto hanno fatto bene, anche qui bisogna dire fino a un certo punto, perché non ricordo delle prese di posizione di Schmidt nel momento in cui il nazismo cominciò gli ebrei a ammazzarli, ecco, queste non le ricordo. Diciamo che da un certo momento in avanti si è un po' defilato, sempre mantenendosi, cercando di mantenersi contiguo a un potere dal quale lui probabilmente voleva trarre vantaggi, ecco tutto qua.
Senta, siamo quasi in chiusura, io però un'ultima cosa gliela chiederei, perché ci sono parole, concetti, meglio, come potere costituente, il già citato stato di eccezione, l'opposizione amico-nemico, ma c'è anche proprio il concetto di dittatura, che sono diventati stabile patrimonio del lessico politico e filosofico, sì, che in Schmidt trovano le loro parte delle loro radici, quantomeno per il dibattito novecentesco.
Sì, guardi, è vero, sicuramente sì, forse perché vede il termine dittatura non lo tira fuori Schmidt, diciamo, lui ci lavora, non lo tira fuori. La cosa più importante, secondo me, al di là dell'importanza enorme che ha il Nomos della Terra, che è un libro che meriterebbe 10 trasmissioni di 2 ore l'una, ecco, per parlarne, ma il concetto più importante di quelli secondo me introdotti da Schmidt nel lessico politico è quello della contrapposizione amico-nemico hostis, cioè amicus-nemicus hostis, l'idea che lo Stato, quindi la comunità politica istituzionalizzata, non si fondi su questa filia aristotelica, ma si fondi sulla identificazione di un nemico comune, il che consente ovviamente che io e lei possiamo continuare a essere nemici privati, se ci siamo antipatici o se siamo fatti degli sgarbi, ma questa inimicizia è un'inimicizia che lo Stato riesce a gestire. La inimicizia che non si gestisce è quella verso l'hostis, cioè il nemico di tutti, il nemico pubblico, che è verso il nemico sul quale siamo tutti d'accordo, il comune minimo comune denominatore delle nostre inimicizie. Che quindi tutti siamo nemici di questo, che diventa quindi un nemico pubblico. Lo Stato, il confine, coincide con il confine al di là del quale si comincia a identificare questo o questi nemici, ecco, che sono esterni. E se mi consente, se ho ancora tempo, questo concetto poi è ripreso, anche se non citato esplicitamente, da Elias Canetti, Massa e Potere, nelle prime pagine, quando identifica vede la possibilità di creare un nemico esterno come straniero interno. E vede, qui si ritorna, lui parla del piccolo traditore che se ne sta per i fatti suoi, che a un certo punto viene però individuato e diventa il nemico che deve essere espulso, perché nonostante sia dentro è un nemico dell'intera collettività.
Beh, questo poi è come dire, sono temi che investono la società di oggi, e i meccanismi per esempio di regolamento dell'ordine pubblico, eccetera, di moltissimi paesi occidentali democratici.
Guardi, se ho tempo, giusto questa gliela voglio dire. Il fatto di identificare, che spesso si fa, i governi tendono sempre più spesso a additare l'opposizione o parte dell'opposizione, come una volta si diceva sotto il fascismo gli anti-italiani, no? Tu sei contro il popolo italiano, sei contro i lavoratori, sei contro i poveri. Allora Schmidt, tra le altre cose, era contrario all'esistenza dei partiti politici, perché diceva che introducevano all'interno di una comunità degli elementi divisivi. E se io prendo questo elemento divisivo e dico questo partito o questo parlamentare è un nemico dell'Italia, un nemico della Confederazione Elvetica, eccetera, sto creando un nemico pubblico che diventa quindi un nemico di tutti.
certo,
anche di chi non lo sa.
Allora, con questa ultima notazione dobbiamo salutare Perseo Tincani, ricordo insegna filosofia del diritto all'Università di Bergamo, ci ha aiutati, la ringraziamo molto, a mettere a fuoco alcuni aspetti di Carl Schmitt in questo nostro percorso. Domani torneremo su Ernst Jünger, su alcuni aspetti della scrittura e del carattere di Jünger, dandy, anarchico, e ne parleremo con un docente di estetica.
Scriveva molto meglio di Schmitt, il quale peraltro, come vi dicevo, scrive molto bene.
Allora, ci salutiamo qua, sperando di poterla sentire nuovamente presto, le auguriamo un buon lavoro e grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci a tutti e buongiorno.